Bentornate ce lo diciamo da sole.
Certo, fatela per noi, bentornate noi. Che infatti io non parlo mica con
lupi.
Con quelli che ci ascoltano, che comunque sono tre lupi però.
Eh sì.
Ciao.
Eccoci qua, buon pomeriggio, La Fuga del Gatto, Radio Wombat.
Sì,
di sabato pomeriggio, perché abbiamo cambiato orario, ci è toccato fare questo spostamento, anche se vi dobbiamo dire che non siamo in diretta adesso perché abbiamo registrato, perché è un casino in questo periodo.
Sì,
insomma, vabbè.
Non ci abbiamo capito niente in realtà, la Mari, quindi
è un casino.
Rischio di essere fermate perché non abbiamo capito quando possiamo andare a registrare le
traduzioni. Non si poteva?
Oh, scusi.
Sì, sì, quindi vabbè, quindi insomma, vabbè, a parte che stiamo registrando e quindi non vi sveliamo che non siamo in diretta, ma a parte questo, il nuovo orario della diretta è il sabato pomeriggio, perché ahimè, la domenica abbiamo fatto spazio a una serie di programmi che sono iniziati, tra cui le assemblee radiofoniche fatte dalla Ciurma Pirata, che a volte le dirette speciali in tempo di pandemia, speriamo che non ce ne sia più bisogno a breve.
Magari.
Ma insomma, per adesso è la domenica, sì, alle 5 c'è queste assemblee radiofoniche, quindi gli speciali radiofonici curati dalla Ciurma Pirata, che vedono appunto avvicendarsi ai microfoni Radio Wombat, Radio Spore, Radiogramma e Radio Forte, e quindi insomma gli abbiamo lasciato lo spazio e quindi siamo al sabato pomeriggio.
Ci tocca, che comunque, vabbè, sempre l'orario del tè per noi va bene.
Ma poi che ci avete da fare, tanto siete tutti chiusi in casa. Mica andrete a fare shopping.
No, anche perché se andate a fare shopping non vi meritate di sentire questa trasmissione.
Infatti.
Sì, vi eravate abituati, lo so, che c'era solo la Mari, per un po' c'è stata... Sono la Mari, ma niente, i bei tempi finiscono e quindi vi ritocca sentirci in doppia. Così, tornate, e tra l'altro tornate con un argomento veramente così un po' insolito rispetto, no?
A bomba.
Sì, parte bomba, ma poi un po' insolito rispetto a così, a repertorio, così chiamiamolo,
sì,
classico degli autori e autrici del... La Fuga del Gatto. Abbiamo deciso di tornare, così dare un po' di sprint a questa puntata. E,
sì, direi che rientriamo in grandissimo stile
con qualcosa, come diceva adesso, qualcosa di completamente diverso, perché parliamo oggi di Wendy Carlos, che voi direte, ma chi cacchio è?
Magari siete più o meno ignoranti di me, che ho fatto, ma che cazzo
è? No, vabbè, ma pure io non è che mi sono informata. In realtà è uno di quei nomi che uno appunto di nome non conosce magari, ma che ha sentito nell'avvicendarsi della sua carriera, ha sicuramente sentito dei pezzi perché sono legate a grandi nomi della cinematografia, tra cui il primo Stanley Kubrick, perché la signorina Wendy Carlos, nata in realtà Walter Carlos, compose tra i vari suoi lavori, compose anche colonne musiche per i film di Kubrick, tra cui Shining e Arancia Meccanica, e vi faremo sentire, scusate, non è il Covid che proprio no, non ce la posso fare, vi faremo sentire degli estratti. Abbiamo scelta perché ovviamente insomma ci voleva un po' un twist, manco troppo, perché poi in realtà come vedremo nel corso della puntata, come sentirete, i suoi lavori partono dalla musica classica, anzi danno proprio una rivisitazione elettronica alla musica classica, che più classica non si può, perché davvero...
Sì, senza contare che in realtà appunto quando si parla di musica elettronica, adesso siamo abituati a un certo tipo di musica elettronica, negli anni 70, all'inizio degli anni 70 la musica elettronica era qualcosa di diverso, era... per certi versi forse anche più sperimentale di quanto non lo sia adesso, anche e soprattutto da un punto di vista proprio tecnico e di mani in pasta,
anche perché era analogico ancora la sperimentazione,
esatto.
Parla di nastri, si parla di sintetizzatori, quindi ecco, lei è stata una pioniera tra l'altro di questo campo, e infatti la nostra puntata si intitola così perché non vogliamo mai essere altisonanti: Wendy Carlos, successi e tormenti di una regina elettronica.
Scusate.
Scusate.
Sì, Allora, iniziamo secondo me con un ascolto perché per capire un po' di cosa stiamo parlando, a parte gli ascolti a cui si riferiva prima la Virgi, che ovviamente saranno quelli che vi suoneranno più noti, ecco, agli orecchi perché si sta parlando di Kubrick, sta parlando con una musica di Arancia Meccanica, insomma, penso che chiunque di voi l'abbia abbastanza in testa, o se non l'avete in testa, insomma, secondo me ve la ricorderete alle prime note. Ma Wendy Carlos ha in realtà composto, beh, io direi composto, a partire da musica classica, brani di musica classica, come dire, molto più accademici, nel senso. È partita da Bach, ma anche poi vedremo da molti altri compositori classici, e con il suo sintetizzatore è riuscita a riscrivere di fatto le sue interpretazioni di questi brani, che lo sentiremo e poi lo analizzeremo un po' nel dettaglio. Non è tanto come viene fatto adesso, un lavoro di fondamentalmente campionamento e di boh, giustapposizione di lavori fatti dalla macchina, poi fondamentalmente. Lì c'era un lavoro molto più artigianale, si lavorava molto sul timbro, insomma, sono cose che poi andremo a vedere. E quindi io sinceramente mi prendo la briga di dire che era una composizione a sé stante, non la chiamerei neanche proprio cover, ecco, né interpretazione secca. E quindi però sicuramente prendeva lo spunto da un brano originale, questo in particolare, che ci andiamo a sentire come primo ascolto, è tratto da se non sbaglio, correggimi se sbaglio, il suo primo album, quello poi fra l'altro più famoso forse, che è Switched on Bach.
Esatto, sì. L'album con cui poi venne, insomma, come vedremo, venne conosciuta inizialmente, insomma, venne nota e di cui poi, da cui poi sono stati estratti tantissimi singoli, appunto. Così Bach si presta sicuramente, no? Insomma, come abbiamo detto molte volte nelle puntate che abbiamo fatto su Bach e non solo. Ecco, proprio per sua ora, non sto a riaprire il capitolo, però sicuramente ecco, la scelta di Bach è particolarmente indicata
Ma sì.
proprio per la natura insomma, del tipo di composizione di Bach. No?
Io
E non è un
direi
caso che è uno dei
anche.
più poi rimaneggiati nella storia della musica classica, dei più saccheggiati, ma proprio anche dalla musica contemporanea, dalla musica. Ora lei fa un lavoro diverso, come dicevi te, non prende proprio a pie pari come facevano magari negli anni 70, così la musica pop prendeva proprio dei pezzi di Bach e ce cioè li schiaffava nelle canzoni pop. Il lavoro qui è sicuramente appunto diverso, però ecco, sicuramente Bach è uno di quelli che non a caso, insomma, da cui lei ha con cui lei ha iniziato, un po' perché la sua formazione, come poi diremo, è da musicista classica, quindi ovviamente Bach fa parte poi, insomma, delle basi, della scuderia.
Ma sì, tra l'altro mi viene anche da dire che Bach forse non è insomma, un punto di partenza casuale, anche perché, anche proprio nella biografia di Bach di fondo era un artigiano della musica, perché vi ricorderete, ve lo raccontavamo in qualche puntata precedente, comunque Bach era un riparatore di organi, quindi lui era non solo un compositore, musicista, ma lui
Era
andava
un tecnico.
proprio. Eh sì, era un tecnico, andava a mettere le mani dentro gli organi, li riparava e veniva chiamato anche dalle famose cattedrali, insomma, dalle città per riparare gli organi. E quindi questa sua capacità tecnica e anche un certo grado di nerdismo, beh, secondo me non è che Wendy Carlos questa cosa non l'aveva colta, secondo me è stato anche, boh, probabilmente anche un pizzico anche di quello c'era, cioè forse se la sentiva un po' vicino, forse, chissà. Ci ascoltiamo proprio appunto tratto da, a partire da Johann Sebastian Bach, uno dei Brandenburg Concerto, il numero uno in fa maggiore, il primo movimento allegro, l'opera è la BWV 1046 e questa è appunto la interpretazione, possiamo dire, o comunque la composizione che ne fa scaturire Wendy Carlos. Non dite che non iniziamo in maniera scoppiettante.
Poi non dite che vi annoiate perché veramente c'è tanta roba.
Sì, stavamo dicendo fuori dai microfoni che, cioè, a parte ovviamente venirci in mente subito Arancia
Eh no,
Meccanica.
quando senti questi ti viene in mente subito il drugo che cammina. Cioè, è troppo legata a quell'immaginario lì, perché ovviamente in realtà al grande pubblico, diciamo al pubblico proprio di massa, quello che è giusto al cinema, è ovviamente no, il suo sound è conosciuto
Certo.
no, per quello, e quindi chiaramente ti fa pensare subito a quello.
Mi piace questo modo snob, che ho il grande pubblico di
Sì, no, ma
massa.
poi sempre un po' malcelato snobismo.
Quei
Ah, è
poveretti.
vero. Beh,
Sì.
vabbè, oh, è d'altronde.
No, e noi invece di un certo rango, cioè
Certo.
comunque io che ho un certo spessore culturale,
Chiaro.
invece l'altro riferimento a me mi è venuto in mente subito, il pranzo è servito.
La musichetta del pranzo è servito.
Scusa, guarda.
Va bene, quella col piattone che girava. Va bene, allora proseguirei raccontandovi che appunto Wendy Carlos non ama concedere interviste perché tendono a concentrarsi poco sulla sua arte e troppo sul fatto che in realtà, come vi dicevo, nacque col nome di Walter a Rhode Island nel 1939, quindi insomma. E nel 72 confermò il suo genere femminile con un'operazione, anche qui abbastanza, insomma, precursrice, perché che non, veramente non mi viene la parola, perché insomma nel 72 ancora, ecco.
No, sì, probabilmente insomma
E
l'operazione che già sappiamo che anche attualmente
non
è,
è facile
sì,
da.
oltre a non essere facile, è circondata e contornata da come una serie di rompimenti di coglioni
Beh,
perché tutti si devono
sì,
rifare la
ovviamente.
paternale e cercare di
Immaginiamoci negli anni
convincerti.
70, come doveva essere.
Esatto.
Ha 81 anni e ancora non gradisce in realtà nemmeno la biografia, che è un po' che esce adesso ed è un po' il motivo per cui in realtà ve ne parliamo, perché abbiamo appunto incontrato questa recensione. La biografia che si chiama Wendy Carlos Biography, la sua prima biografia, edita Oxford University Press, scritta dalla musicologa Andy Sewell, che è una grande storica della musica, scritto tantissime cose veramente interessanti, altra super donna, che in realtà fa un lavoro misurato e meticoloso, non tralasciando però le vicende private anche della pioniera della musica elettronica, come appunto Wendy Carlos viene giustamente considerata. Pioniera della musica elettronica che già a 6 anni, non potendosi permettere un pianoforte vero, così narra la biografia, iniziò a studiare su una tastiera disegnata e a 14 anni vinse un concorso di scienza costruendo un computer a casa con i mezzi di scarto che c'aveva. Quindi, cioè, direi un membro onorario dell'ACLAB, cioè
Sì,
proprio
una di noi.
dovreste mettere la foto, sì.
Sì, penso lo faremo.
Sì. Poi appunto anche all'università crea appunto così negli scantinati dell'università crea appunto comincia a creare macchine nuove per suoni nuovi. Quindi effettivamente è proprio una, si può dire appunto il termine pioniera è giusto perché davvero all'avanguardia, insomma, davvero una, no, non che gli esperimenti ovviamente che lei ha fatto non fossero mai stati fatti, ci sono, però sicuramente innanzitutto purtroppo anche qui il genere non per, però, per fare la quota rosa, però poche ovviamente come sempre donne si potevano avvicinare e poi vabbè ovviamente musicologi ne sanno molto più di me, mi potrebbero citare sicuramente altre prima di lei, però insomma è raro incontrare ancora più appunto individualità transgender, no? Che così apertamente poi, come vedremo. Ecco,
Sì, anche
quindi.
perché insomma era doppia la difficoltà secondo me, perché
Sì,
si
sicuramente,
trovava, io boh, magari proietto, però secondo
doppio.
me comunque sia, si trovava in una situazione dove insomma già da donna è complesso approcciarsi a tematiche tecniche perché molto spesso non vieni presa in considerazione,
Certo.
figuriamoci
Il
una persona
doppio salto
queer.
carpiato,
Sì, che
il
infatti,
doppio giro.
come vedremo, diceva nelle interviste, raccontava di aver dovuto continuare a vestirsi pubblicamente da uomo per molto tempo, vabbè, un po' perché erano quegli anni lì e insomma, se già è problematico adesso, figuriamoci al tempo. tempo, ma poi comunque sia in un, soprattutto in un ambiente come
accademico.
Accademico, quello musicale e quello poi anche dell'elettronica, insomma, quindi praticamente le pigliavi da tutte le parti, credo.
Sì, certo, fosse stata nel vaudeville magari un po' sì, andava un po' meglio,
sì.
Però è chiaro che...
C'è
sì.
da dire che era un momento in cui sì, è vero, era difficile, ma era anche un momento di grosso
sì,
fermento,
certo.
Era, insomma, c'era Stonewall, c'era stato, iniziavano ad esserci i primi consultori trans, insomma, non era facile.
Sicuramente,
ma...
ecco, poi negli Stati Uniti, più paradossalmente, nonostante la, no, ma l'involuzione dopo, però insomma, in quel momento, paradossalmente, anche se su certe tematiche magari... No, anche se c'era un grosso divario poi tra la società civile e poi effettivamente la, no, i militanti o comunque la, no, i contestatori, però sicuramente in quel momento negli Stati Uniti, cioè la stessa cosa in Italia, le sarebbe stata impossibile probabilmente, no? In un altro paese europeo, cioè venendo dell'Inghilterra dove c'era la pena di morte ancora per
certo.
gli omosessuali nel 68. Sì. Quindi insomma chiaramente l'America con tutte le sue contraddizioni, gli Stati Uniti con tutte le sue grandi contraddizioni, però sicuramente in quel momento ecco vivevano un certo momento di grande, e quindi probabilmente anche no, questo, cavalcando questo, anche se appunto come vedremo poi non le fu comunque facile, come dicevi tu, non le fu veramente la strada spianata, e questo va diciamo a arricchire per noi, a contribuire così alla figura interessante, poliedrica, di cui appunto Andy Sewell pubblica questa biografia che si spera sia insomma tradotta anche a breve, e che deve essere veramente interessante.
Mm-hmm.
Allora abbiamo... No, vado avanti.
Ma se poi
abbiamo già... No, non mi ricordavo se avevamo...
Sì, abbiamo già un altro ascolto, se volete.
Sì, abbiamo un ascolto.
Se volete, voi.
Se volete,
voi.
Certo, è sua maestade.
Scusate.
No, è, cioè, è giusto, l'ho addestrata bene e quindi mi dà del voi.
Scusi,
e che
no.
Io sono la, così, sono molto contenta e quindi sì, io lo desidero e se lei
allora,
ce l'ha
se
pronto...
Allora, se sua maestà è d'accordo,
sì,
allora
sì.
Io farei sentire un piccolo brano... Qui, non ho capito perché abbiamo ristallato il computer e non
c'è
si
collaborazione
vede
nessuna
per
collaborazione.
Niente, cioè non
come diceva il vecchio Biagio,
se la signorina Wendy Carlos ci venisse a aiutare con le sue mani da tecnica, perché
a 80 anni ne avrebbe sicuramente più di noi anche messi insieme,
perché non ci dice quanto dura la traccia, quindi non me lo ricordo, però mi ricordo che era circa 3 minuti, una cosa del genere.
Vabbè.
Comunque in ogni caso, vi ricordate Pierino il Lupo?
No, e se non vi ricordate Pierino e Lupo, dopo tutte le puntate che abbiamo fatto su Pierino e Lupo, vi vengo a cercare a casa.
Fate schifo.
Veramente.
No, allora, Pierino e Lupo, se vi ricordate, c'aveva il primo brano di Pierino e Lupo è un'introduzione dove si introduce i vari personaggi, vengono introdotti i vari personaggi della
narratore storia. Narratore introduce i personaggi della storia, è una fiaba musicale.
Esatto.
E ogni personaggio corrisponde ad un... strumento.
Quindi c'è il fagotto che boh, non mi ricordo, il lupo che è tipo il fagotto, qualcosa del genere.
Il nonno, il fagotto, il lupo. Non
brava
me lo
che te lo ricordi. Vabbè.
Insomma, faccio finta.
Facciamo finta.
Poi c'è l'oboe che è l'anatra. Insomma, ogni personaggio è un
esatto.
Il gatto. Insomma, ogni personaggio ha il
ecco.
clarinetto è il gatto.
Wendy Carlos insieme a Wade Al Yankovic hanno pubblicato un disco dove reinterpretano esattamente Pierino e il Lupo, e quindi ci ascoltiamo la loro introduzione di Pierino e il Lupo, e quindi l'introduzione dove vengono raccontati i vari personaggi, vengono fatti parlare i vari personaggi. Ovviamente qui non siamo di fronte a un'orchestra di strumenti musicali classica come ce la possiamo aspettare, ma siamo di fronte al sintetizzatore di Wendy Carlos, e questa quindi è l'introduzione.
Hello, boys and girls. This is a story that I like to call Peter and the Wolf. Are you sitting comfortably?
Are you?
Good. Then let's begin. Each character is represented by a different instrument of the synthesized orchestra. For instance, the part of Billy the Bird is played by a flute, like this.
Thank you.
The part of Bruce the Duck is played by an oboe. Louis the Cat is a clarinet.
All right, he's not really a clarinet. He's just, you know, he's represented by a clarinet.
Part of the grandfather will be played by Don Ameche. He...
What? He couldn't make it.
Okay, in that case, the part of the grandfather will be played by... a bassoon. French horns play the part of...
Three French horns play...
The wolf!
It's the wolf!
Right. The wolf. Seymour the wolf. Kettle drum and bass drum represent the submachine gun fire of the hunters. And of course, as always, the part of Bob the janitor is played by the accordion. Well, that's it for the introductions. And now, the story. A long time ago, in a galaxy far, far away,
Excuse me.
Ecco, stavamo qui, saremmo stati per ore.
È bellissimo, ma poi lui, è bellissimo.
Sì, anche Weird
Al. Fa tutti gli sketch, fantastico. Va bene, sì, ci è piaciuto tanto.
Bene, però purtroppo non possiamo ascoltare tutto Pierino il Lupo e dobbiamo andare avanti.
Anche se una volta Pierino il Lupo synth lo facciamo perché
esatto.
Ci è piaciuto molto.
Allora, tu mi chiedevi di provare a un po' introdurre l'oggetto sintetizzatore. Ora, in poche parole.
Mi affidavo la tua maestria di riuscire a sintetizzare perché se lo faccio io sarei fino a domani.
Sintetizzare il sintetizzatore.
E lei lo sa.
È difficile, però diciamo che in realtà è una cosa che deriva veramente dagli albori della storia dell'essere umano, almeno da quando hanno iniziato a esserci dei manufatti e delle macchine. Si è provato a farle suonare, a farle parlare, a farle suonare. Quindi in realtà da molto prima di quello che pensate, quindi noi associamo gli sintetizzatori agli anni 60-70, ma in realtà ben prima ci furono sperimentazioni di appunto far uscire dei suoni da delle macchine e poi poter a nostra volta noi esseri umani suonare quelle macchine. Quindi già nell'Ottocento c'erano dei primi esperimenti, Uno, poi andando un po' più in là, uno dei primi che fecero dei risultati con delle macchine che producevano suoni che potremmo ora in qualche modo associare ai sintetizzatori, furono per esempio negli anni 40, se non sbaglio, 30-40, Luigi Russolo, l'italiano Luigi Russolo, che fece degli esperimenti. Fondamentalmente era un futurista e usava dei rumori che venivano prodotti attraverso delle macchine, dei vari strumenti, e a loro volta erano tutti accorpati in questo grosso strumentone che si chiamava l'intona rumori, e lui li suonava, e queste era appunto. A seconda delle leve che lui tirava, uscivano fuori questi rumori. Questo poi, chiaramente, questa era una delle cose più, come dire, un po' più anche un po' rabberciate, volendo, molto belle, fra l'altro, a Slick Chick ne ho fatte sentire un po' di cose uscite dall'intorno a rumori, in realtà erano affascinantissime, però ecco, non erano ancora i sintetizzatori, ovviamente, a cui siamo abituati.
Perché immagino che lo sviluppo poi della meccanica abbia fondamentalmente definito, influito e definito.
Sì, poi arriva l'elettronica ed è lì che chiaramente cambia un po' tutto. E diciamo che comunque rimane l'obiettivo di far produrre, appunto, mettere insieme suoni prodotti dalle macchine e poi poterli suonare. E quindi generalmente è solo successivamente che questi suoni poi vengono a loro volta messi insieme da dei sequencer, quindi da altre macchine. In realtà all'inizio erano degli esseri umani. E peraltro ancora adesso alcune macchine continuano a funzionare così, erano gli esseri umani che suonavano generalmente delle tastiere, ogni tasto corrispondeva
Un segnale.
un suono, diciamo, prodotto dalla macchina, via via si componeva in questa maniera. Ma come poi quel suono era, come dire, era scelto, era la tua maestria, in qualche modo eri tu che dovevi far risultare bene quel suono. Quindi la tecnica del compositore che usava i sintetizzatori, almeno i primi sintetizzatori, era non solo saper suonare la pianola, ma anche poi mettere insieme questi suoni e lavorare su ogni singolo suono. Quindi non era proprio, insomma, banalissima la cosa. Diverso poi furono invece i Mellotron, che erano un altro strumento ancora che invece usava proprio degli campionamento di suoni preregistrati naturali, e quindi poi venivano suonati quelli, ma il sintetizzatore è una cosa ancora diversa. Venivano proprio prodotti dei suoni sintetici in qualche maniera, per l'appunto. Questo è più o meno l'origine del tutto, non, se ne potrebbe parlare per ore, non è questa la situazione per farlo, però anche soltanto da queste prime infarinate ci si può rendere conto di quanto poi la maestria di Wendy Carlos fosse nel destreggiarsi in una tecnica del genere, farlo mettendoci le mani dentro e
Mutuare anche
farlo.
il suono della musica classica, no? Perché poi
Esatto.
lei fondamentalmente si creava dei suoni nuovi che però in un qualche modo facevano da eco alla partitura originale che era composta da strumenti analogici. Quindi lei ricreava un suono, cioè creava un suono sintetico che però doveva dare, no, l'illusione, comunque, no, non l'illusione, ma diciamo doveva comunque rimandare, no, al suono. Al suono
Eppure era un suono
però
diverso.
era un suono diverso,
Cioè, la
cioè.
cosa che secondo me è veramente bella della sua musica è che non si tratta di
O di una
un'imitazione.
sostituzione,
Esatto.
ma di una
È
reinterpretazione del
un'altra
suono
cosa,
originale.
e quindi quello che tu ascolti è un'altra musica che non è né la musica classica sinfonica suonata con degli strumenti classici a cui siamo abituati, ma non è neanche un'imitazione secca, grezza,
Totale.
è un'altra cosa.
Chiaro.
E questo io sinceramente lo leggo anche insomma, secondo me c'è molto di lei in questa cosa, e che questa opera nasca, questo tipo di musica nasca da una persona queer e trans, secondo me è particolarmente simbolico e particolarmente bello, insomma.
È sicuramente ecco, questo tratto, per quanto lei appunto no, scrive appunto non concedendo interviste, perché poi si concentrano troppo su questo aspetto mio, no? Ecco, per quanto abbia voluto ovviamente non metterlo in evidenza, però è chiaro che il senso del, no, della metamorfosi è già insito in quest'artista per le sue caratteristiche personali anche, no? Il passaggio tra i due mondi, quello del femminile e del maschile, così come tra i due mondi musicali. Ora, non voglio fare una metafora veramente un po' bassa, un po' sciacquata, però sicuramente, ecco, sì, non si può, come dire, separare l'artista dall'opera e pensare che non abbia sicuramente influito anche sul senso di sperimentazione.
Assolutamente.
Come dicevamo prima, però, anni bui, comunque anni difficili per un'individualità queer, sicuramente in tutti i campi, nel suo probabilmente in particolare, isolata, incompresa, appunto, leggevo nella presentazione di questa biografia, addirittura arriva a tentare il suicidio con appunto la lametta che usava per tagliare i nastri, quindi quanto di più. E poi in realtà nel 68 propriamente iniziava il suo percorso di transizione, divenne una delle personalità artistiche più ricercate dalla stampa a causa dell'album appunto Switched on Back, di cui abbiamo appunto fatto sentire un pezzo, con cui eseguiva e riarrangiava Bach con il sistema modulare Moog, appunto. Il Moog è appunto qualcosa che suona noto agli amanti della musica, perché poi soprattutto in quegli anni, a cavallo appunto tra gli anni 60 e 70, tanta della musica dei musicisti rock e pop, da Frank Zappa, ma davvero lui è stato uno dei più, ma insomma è qualcosa che poi è stato così arrivato, pubblicizzato, traghettato ai più dalla musica rock e pop, dall'uso che ne hanno fatto i musicisti, i compositori. Quindi, insomma, suo primo fan Glenn Gould, ma veramente da Leo Bernstein a Stevie Wonder, tutti volevano conoscere Walter Carlos. Sì, tutti volevano conoscere Walter Carlos, ma lei, Wendy, appunto, accettò di incontrare solo un tale che non era un musicista, in realtà, ma si chiamava Stanley Kubrick, e così lei appunto decise che quello sarebbe stato l'artista per cui realizzare quelle che poi sono forse i suoi lavori più noti al grande pubblico, come dicevamo, le colonne musiche di Arancia Meccanica e di Shining, incluse anche quelle per il trailer di Arancia Meccanica, il famoso primo trailer originale con la scena dell'ascensore che si apre e il sangue che esce. Quindi a noi tutte, ovviamente, così nel nostro immaginario, come dicevamo prima, il suono, il sound di Wendy Carlos inevitabilmente rimane un po', se non si va oltre, se non si ricerca poi altri, ecco, altri pezzi, altre cose, rimane legato alle immagini dei film di Stanley Kubrick. E anche lì non a caso, probabilmente, perché insomma chiaramente ha scelto il più, no, non vorrei chiamare innovatore, ma sicuramente uno dei più tecnici tra i registi, uno dei più hacker davvero tra i registi, perché Kubrick era uno davvero di quelli che cambiò non tanto magari la storia del cinema tout court, quanto la tecnica con cui si realizzavano certi procedimenti, le lenti, la reazione. Quindi ecco, anche in questo, di nuovo, lei, no, è probabilmente affascinata, incuriosita da qualcuno che come lei sta cambiando effettivamente tecnicamente la storia del cinema, dell'immagine cinematografica, della ripresa. Quindi probabilmente, non lo so,
E mentre lo faceva anche scalpore, perché ovviamente poi anche il modo in cui lo faceva non era soltanto così un esercizio di stile, ma lo faceva anche con dei contenuti, come appunto Arancia Meccanica ci insegna, ma anche Shining,
tutti i suoi film
esplosivi, ovviamente. Quindi anche lì, anche sulle tematiche, probabilmente, insomma, l'esplosione di una famiglia e l'esplosione di una violenza devastante come quella di Arancia Meccanica, insomma, probabilmente non era un caso. Anche lì ci si trovavano delle
era anche affinità. Un autore che aveva grande cultura musicale classica, tutte le colonne musiche di tantissime colonne musiche di Kubrick, sia nei suoi pezzi appunto originali come quelli creati da lei e in quelli non originali, hanno delle grosse significazioni. I pezzi di musica classica che Kubrick usa sono sempre significanti di qualcosa, sono sempre portatori, non sono mai una colonna musica estetica a supporto dell'immagine come molti fanno e hanno fatto molti registi, ma Kubrick utilizzava sempre i pezzi di musica classica molto spesso come veicoli di informazioni, come si, no? Le legava a delle scene in particolare modo, avevano sempre un significato recondito, un significato, e poi aveva quindi probabilmente anche questo, no? Affascinò lei, il fatto appunto che lui conoscesse così bene la musica classica e fosse così. E anche qui appunto abbiamo ovviamente degli ascolti.
Sì, dai, io li forse quasi li manderei a bomba tutti e due, uno dopo l'altro.
Sì, li facciamo sentire a rota.
Vi esplode il cervello, secondo me.
Poi siamo a posto.
Beh, quindi vabbè, sì, i titoli iniziali, insomma, quindi il tema centrale, volendo, di Arancia Meccanica, il Clockwork Orange, e poi anche la marcia, famosissima. Marcia tratta dalla nona sinfonia di Beethoven, il quarto movimento, e quindi anche qua in realtà si arriva a qualcosa di diversissimo, lo sentirete ovviamente, ma si parte dalla musica classica, qui dal classicissimo e mi viene da dire anche super imbottito e gessato Beethoven, ecco. Che bello che l'abbia devastato, io sono contenta.
Noi, sì, lo sapete, non siamo delle beethoveniane, quindi ci piace particolarmente lo scardinamento.
Ci voleva.
Thank you.
ecco.
E vabbè, l'avete sicuramente riconosciuti, riconosciuterrimi, perché insomma, davvero, cioè,
come dire,
ecco, più pop di così, perché poi è diventata veramente super pop, ovviamente, questa roba. E con tutto, senza nulla togliere al termine.
Io ho anche il vinile.
E anche il vinile, sì. Lei ha anche
e non l'ho comprato ora, l'avevo quando ero piccola.
Quindi insospettabile.
Sì, come si cresce bene, no? Capito? Sentendo questa musichetta.
Non
poi
lo so, infatti i risultati, matta. Non lo so, non fatelo a casa. Matta. Va bene, bambini, non lo fate a casa. Siamo arrivati nel 79, più o meno.
Sì.
Data in cui, appunto, Wendy fece ufficialmente coming out e poi scrivo così in un modo, cioè, si defilò, mi sono appuntata questo, un po' sincera, si defilò, vabbè, continuando.
Però mi piace, bello questo.
Si defilò, cioè, si defilò, vabbè, non è che sia mai stata molto così inclina alla ribalta, però insomma si defilò. Continuò però a comporre, tra cui appunto altri album, come vedremo, e altre colonne musiche, tra cui quella di Tron. Ovviamente quando parlo di Tron parlo del primo, perché del secondo non voglio nemmeno cominciare, veramente.
Entro vorrei dire, ma ci ho messo lo zampino pure su quello.
Ecco, però non lo so.
Ma noi non lo faremo sentire.
No, perché non lo so, sono veramente, non me lo rivendico il secondo, non ce la posso fare. E quindi, vabbè, quindi niente, considerata.
Però c'è da dire che la colonna musica di Tron, comunque, vabbè, oltre a essere anche il film in generale, il primo, comunque.
No, vabbè,
qualcosa,
ma primo,
di
no, no,
importante.
Ora parlavo solo che non volevo aprire sul secondo, perché
no,
poi magari
giusto.
Sono dei giovani all'ascolto, non credo molti, che dicono, ma quale Tron? Quello? No, guarda, cioè, veramente.
In studio tra il pubblico abbiamo dei giovani.
Abbiamo dei giovani in studio.
Sì,
sì,
ci
sì.
Sono venuti a trovare,
sì, sì,
sono molto giovani.
Giovani. Sono giovani nell'aspetto e così appunto e nell'anima e anche mi sembra
nell'abbigliamento,
nelle pratiche, sì. Così da giovani ultimamente.
Quindi forse gradirebbero Tron 2, però Tron 1 in ogni caso
sì.
Resta un film importante, anche se devo dire, la posso dire tanto qui non ci sente nessuno,
sì.
L'ho visto di dopo.
È invecchiato.
Fa cagare.
È invecchiato,
cioè,
no,
nel senso lo vedi quando sei grande.
Purelli.
È uno di quei film
sì.
Che dici, madonna, ma che ho visto?
Cioè, un po' invecchiato male.
Sì, dai, come Mad Max, no? Che dici, ma è Mad Max.
Poi lo vai a rivedere.
Il primo, poi lo vai a rivedere e dici, madonna, ma che è sta roba?
Allora, sì, diciamo, Tron, ecco, un pochino meglio. Però sì, quando li vai a rivedere, chiaramente è un po' invecchiato. Però,
sì.
Però, dai, insomma.
No, ci ha avuto la sua importanza storica, culturale.
Cioè, da piccolina, veramente.
E nel cyberpunk, quindi è importante. E la musica ci ha messo del suo.
Sì, la musica è fondamentale. Finivo, cioè, avevo la cassetta, l'ho finita, forza di vederla.
Alla videocassetta.
È la video, perché io sono di quella qua lì, non è che adesso è.
Certo.
Al manco di quella videocassetta, proprio.
Certo.
E quindi, questo.
Beh. Però parlavamo di un altro film. Perché Tron, ok, però
sì.
Non ve lo faremo sentire Tron.
No.
Vi faremo sentire invece qualcosa di più ridente, qualcosa di allegro che vi distenderà il pomeriggio, ovvero
sì.
Shining.
Certo,
Shining.
Perché comunque l'altra colonna musica
sì.
Che compose per Kubrick è quella di Shining.
Anche perché se in tempo di lockdown voi siete chiuse in casa, no? Cioè con, non lo so, mi immagino, poi magari c'è la neve, ora siamo verso l'inverno, così
certo.
Magari vi vengono in mente delle associazioni. Fate bene, perché
no, per Lock Hotel. Noi così, viviamo così.
Il tempo
per
è quello.
Cui,
quindi Shining,
quindi
diciamo.
Shining, e abbiamo ora un ascolto? O
sì, allora io...
sono persa.
No, perché c'è stato un
mi
po'
sono
di...
Sono distratta su Tron, scusa.
Sì, no, poi mentre eravamo...
entrato l'ospite.
Mentre andava la musica, noi ci siamo un po' perse nel dibattito se farvi ascoltare tutti e due, entrambi gli ascolti di questo film... E alla fine, dai, ho ceduto, va bene, facciamoli sentire tutti e due.
Beh, certo.
Perché uno è importante, perché sono i titoli iniziali di Shining, che se ve lo ricordate, la scena iniziale è quella che è famosissima, e pare sia, almeno viene detta dalla critica, come i titoli di testa più importanti della storia del cinema. E effettivamente ve li ricorderete, ti restano in testa, insomma, sono indimenticabili. C'è tutta quella carrellata sulle montagne che è già angosciata, angosciante solo così.
E già da lì dici, ma dove...
È un presagio, nonostante ancora non sia successo niente.
La strada per l'Overlook Hotel.
Esatto, e esattamente su quella carrellata lì c'è una musichetta molto rassicurante, piacevole e insomma che piglia bene,
che mette bene subito,
che ovviamente ha scritto Wendy Carlos, e noi ce l'andiamo ad ascoltare per farvi entrare un po' in questa atmosfera,
nel mood.
Però poi per continuare a traumatizzarvi, in realtà vi facciamo ascoltare anche Rocky Mountains, sempre tratta dalla colonna musica di Shining, perché sì, perché è bellissima, è solo per questo, non c'è un altro motivo, vero?
Sì, perché noi poi fondamentalmente facciamo ascoltare quello che ci piace a noi, quindi
ma
non
sì,
è che adesso...
Che piacerà quindi anche a voi.
E se non vi piace, poi...
Non ce lo dite.
No.
Bene, quindi intanto iniziamo dai titoli di testa.
Thank you.
Sto pezzo è bellissimo.
È bello, bello. Poi immagina se ve l'ho ascoltato appunto in un a 5.1, no? Con una spazializzazione decente, uno sente
mamma
tutto
mia.
Il reframe, sente tutto il...
Sì, non da YouTube.
Non da YouTube o non dal cellulare. E quindi quello... Ma anche... E metteva già bene, cioè uno sentiva questo e diceva, ah, ma va sicuramente...
Ma magari lo potresti cosa. Anche ascoltare dove? In onde medie. Non volevo fare il passaggio...
Ok. No, vabbè. Stavo venendo un ictus.
No, era dai, un ammiccamento.
No, perché non la potete vedere, quindi non lo sapete. Ho
fatto l'occhiolino.
Ha fatto la faccia, dicevo. Vabbè.
Vabbè. No, allora perché scusate. Ci possono ascoltare i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici anche sulle onde mediocri, ovvero sulla 1359 AM.
Certo, no, scusa, non avevo colto il...
Vabbè, era difficile da accogliere anche perché era tutto nella mia testa il nesso.
Certo, però mi devi avvertire, ci vuole un attimo di sceneggiatura.
Che c'entra? Ora dobbiamo... abbraccio. È tanto che non facevamo trasmissione insieme,
ragione.
Dobbiamo riprendere un po' il feeling.
È chiaro, sì, quel botte ci manca, risposta. Che comunque...
Sì,
va
sì,
bene, va ma... bene, veramente. Beh, questione di feeling. Allora, andrei avanti perché...
Sì, già che ci sono a questo punto, vi dico tutti i nostri, okay. La nostra tiritiera degli, degli
certo.
Nostri strumenti. Importanti oltre alla 1359 in onde medie anche il nostro nuovo sito radiowombat.net. Mi raccomando, non vi incaponite su quello vecchio perché tanto non l'aggiorniamo più.
Niente,
basta, quando è finita è finita.
Lasciate andare il passato,
sì.
Se ve lo dico io, insomma,
credeteci
e sì, e andiamo avanti nel futuro verso l'infinito e oltre.
Bene, e basta, poi anche la nostra casella di posta wombat@insiberia.net. E che altro possiamo dirvi? Niente,
hai
questo
tutto. Vuoi vendere qualcosa?
Ma se vi
sono
possiamo dare
da
così, perché ho davanti le repliche, gli orari delle repliche della Fuga del Gatto, perché
bene.
Vi abbiamo detto la diretta è cambiata ed è il sabato alle 18:30.
Ma le repliche?
Le repliche sono il martedì la mattina dalle 9 alle 10:30, quindi buongiorno.
Ma sì.
Oppure il giovedì dalle 16 alle 17:30, insomma, quindi potete ascoltarci in svariati momenti della settimana. Se non lo fate, vuol dire che ce l'avete con noi in qualche maniera.
Esatto, cosa che comunque sapevamo già.
Come la dobbiamo interpretare?
Quindi.
Se no.
Va bene, è comunque tutta invidia.
Andiamo oltre.
Andiamo oltre.
Abbiamo tre ascolti, giusto? Se, sì, dai.
Abbiamo ancora tre ascolti.
Sono tutti tratti questi da un album che a me il titolo mi piace tantissimo. Sarà perché sono nerd. Però allora, il titolo di questo disco è il sintetizzatore ben temperato.
E vabbè. E ogni riferimento non è puramente casuale.
Well tempered synthesizer.
Eccola là. E così ve l'ha voluta. E poi quando uno proprio ve l'ha voluta proprio. Vabbè.
È bello, dai.
Sì, è così. È molto bello perché ovviamente fa riferimento per quei duri di comprendonio al clavicembalo ben temperato e a in sé una serie di brani tratti, cioè che partono poi, perché è sempre il solito discorso, insomma, non sono cover, sono rielaborazioni di brani molto noti, molto brani di musica classica noti, anche
sì.
Se sempre comunque non musica abusata, come diciamo noi, insomma, non sono proprio,
sì.
Però sono scelti con cura da, insomma, un repertorio per insomma, noto ai musicisti classici
Sì, tra l'altro la scelta, vabbè, è molto interessante. Noi abbiamo a nostra volta scelto Monteverdi, Scarlatti e Handel, ovviamente sa perché,
certo.
Si vede che le faccio io le scalette.
Esatto.
E, no, però obiettivamente questo era, c'era anche Bach, ce n'erano altri, ma non si andava molto oltre il Settecento. E in ogni caso l'esperimento è proprio parallelo a quello di Bach perché esplicitamente si fa riferimento a sperimentazioni e in realtà Wendy Carlos è proprio c'è un brano contenuto dentro questo disco che ora dura un po', era circa 10 minuti, quindi non c'è il tempo di farvelo ascoltare, però vi invito ad andarvelo a cercare perché è veramente bello da ascoltare, dove c'è lei con la sua vocetta che ci racconta la nascita di questo disco e cosa sta facendo con questo disco sostanzialmente. Quindi, oltre a fare il disco e
una narrazione proprio.
Sì, quindi oltre a farci ascoltare tutti i singoli brani, però c'è questa piccola, come dire, un compendio dove dice: sì, ok, io sto sperimentando sul mio sintetizzatore e faccio un po' quello che secondo me era l'equivalente, quello che secondo me è l'equivalente di quello che faceva Bach temperando il clavicembalo, che chiaramente per arrivare a riuscire a temperare il clavicembalo lui fece una serie di lunghissimi esperimenti dove sicuramente c'era molta tecnica, c'era anche conoscenza dello strumento, fisica proprio, ma c'era anche sperimentazione attraverso la musica, quindi attraverso un affinamento dei suoni, quindi era attraverso l'ascolto e la produzione molto granulare, molto, molto microscopica del suono, che si riusciva poi a definire quale fosse il temperamento del clavicembalo, cosa che poi sappiamo aver fatto scuola nella storia della musica, e poi da lì in poi è nata insomma, appunto il temperamento prima ovviamente il clavicembalo, poi del pianoforte. Ecco.
Perché voi pensavate facile, ma prima c'era il clavicembalo, non è che è arrivato esatto. Beethoven col pianoforte a coda.
Bellino.
E
invece, con forse anche una, così, una piccola, anche lei, perché siccome Wendy Carlos è one of us,
c'ha
una certa dose di modestia, chiaramente si paragona.
Chiaro, cioè non è che ha preso, ovvio, no?
E dice,
è così.
E io devo temperare il sintetizzatore, quindi fa una serie di sperimentazioni attraverso appunto una produzione e una composizione di musica classica per creare questi suoni che abbiamo detto prima essere dei suoni completamente diversi da quelli in qualche modo a cui eravamo abituati, che escono dagli strumenti a cui siamo abituati. Quindi in questo brano appunto è molto bellino perché c'è lei che ti racconta e ti dice per esempio qui ho fatto questo suono che se sentite è diverso da quell'altro e spiega tutte le cose. E questo invece vi facciamo ascoltare, io direi i primi due e poi vi lasciamo col terzo così poi chiudiamo questa puntata. E i primi due sono il primo in particolare è tratto dall'Orfeo di Monteverdi ed è l'ouverture dell'Orfeo di Monteverdi, l'apertura anche qui
che stiamo a ritornare perché sono 740 puntate,
la mossa,
l'Orfeo risbuca sempre, l'Orfeo di Monteverdi l'abbiamo trattato, abbiamo già insomma
sì, è bellissima ed è l'apertura anche con cui, se non sbaglio, apre il disco e anche qua lo sentirete, c'è un inizio quasi didascalico, poi però sbrodola completamente, straripa.
Quindi
diciamo.
Parte molto, molto vicino all'originale, diciamo, sì. Ricordiamo appunto, poi lei ha preso appunto, come diceva Mari, musicisti di diversi periodi, però più o meno insomma è rimasta in un ambito appunto preciso, non a caso, per tutto quello che appunto è già stato detto, e non è un caso forse anche che il clavicembalo avesse un suono già di per sé più metallico, più meccanico di quello che poi sarà più dolce del pianoforte. Per arrivare al pianoforte ci sono poi una serie di passaggi in realtà molto, molto lunghi, molto a quello che noi intendiamo come oggi pianoforte, quindi ecco, è interessante anche da un punto di vista di storia degli strumenti musicali, perché poi appunto no, gli strumenti su cui lavoravano questi musicisti erano veramente diversi, cioè il suono che poi ne usciva era veramente diverso, era veramente no, da quelle che poi sono le letture invece strumentali o addirittura sinfoniche, poi si sentono, non a caso i musicisti barocchi poi cercano sempre di lavorare sugli strumenti, di suonare su strumenti originali, perché come abbiamo detto tante volte.
Certo.
Sto divagando, scusate.
No, ma tra l'altro poi invece è invece pertinente perché l'ascolto successivo è proprio di Scarlatti, il nostro amato, è la K455, la sonata in sol maggiore, e Scarlatti, la nostra sigla un po' ve lo insegna, cioè ha questo suono che è vero, si presta benissimo al suono del sintetizzatore, non a caso poi Scarlatti è stato usato spessissimo per delle sperimentazioni, non solo da Wendy Carlos, anche successive, un po' da chiunque, insomma, si trova addirittura a 8 bit, tantissima musica a 8 bit.
Abbiamo fatto la puntata. Cioè,
sì, vabbè. Sì, quindi insomma, diciamo, sì, è vero, Scarlatti e il clavicembalo si presta molto bene. Quindi vi facciamo ascoltare questi due brani e poi ci ritroviamo qua sempre su Radio Wombat in regia per poi lasciarvi con l'ultimo ascolto. Thank you. piace molto come chiude.
Vabbè. Sì. No, bellissimo, bellissimo. Questi qui veramente pazzeschi.
Ma che puntata briosa.
Ma hai visto? Ma deve essere merito dell'ospite in studio, praticamente spumeggiante.
Sì, facciamo con la manina.
Per citare, però voi non la potete vedere, vabbè, è uno spettacolo. Vabbè, diciamo che appunto si può concludere appunto la presentazione di questa biografia. Vi invitiamo ovviamente a rubare e a leggere, perché chissà quanto costa. Fu appunto considerata una maestra da tantissimi, tantissimi compositori elettronici, fino davvero alle epoche più moderne, non so perché l'ho detto così, le epoche moderne.
Mia insegnante del liceo.
Le epoche moderne. E, tra cui Moroder, appunto, i Radiohead, i Daft Punk, cioè davvero tutti hanno fatto citazioni, se la sono rivendicata giustamente e omaggiata veramente da tantissimi. Diciamo che è diventato quasi un canone, cioè quando senti questo tipo di suono qui, no? Ovviamente, come se pensi alla colonna musica di Arancia Meccanica e poi di Shining, e soprattutto a lei, appunto, al suo modo di comporre. È diventato quasi un po' un cliché, diciamo, in senso buono. Omaggiata addirittura da una grande mostra a Londra, che deve essere stata bellissima, si intitolava Electronic. Andy, oggi come allora, leggevo appunto, difende la sua privacy, combatte chi mette la sua musica online, ma non tanto perché appunto difende la cosa, così un po' ve la dovete immaginare a 80 anni, no? La vecchietta.
Io me la immagino tipo Dinamite Bla.
Esatto.
Andate via!
Esatto. Perché appunto lei così ci tiene alla qualità, ma come tutti quelli poi giustamente, la generazione che cresce e lavora sulla qualità dell'audio, è normale che la roba compressa online gli si sente male, no?
Sì, cioè, un po' come noi, la massa non deve avere la mia
infatti
musica.
Non è che siamo antichi inside. E quindi questo appunto difende la qualità audio dei brani e difende la sua privacy. Leggevo appunto una battuta in questo articolo, dice: virtù che possono condannare all'oblio in questa società. Ma sarebbe un peccato effettivamente che cadesse nell'oblio, perché fu proprio lei a rendere popolari i sintetizzatori, a introdurre il vocoder per il canto sintetizzato su Beethoven, tanto amato appunto dal nostro drugo Alex, e ad anticipare la musica ambient con un disco che si chiamava Sonic Seasoning, che appunto, come mi dicevi tu, ha questi pezzi molto lunghi, questi brani molto lunghi, appunto
radiofonicamente difficilmente
ambient, quindi è arrivata proprio all'ambient. Quindi appunto non solo così pioniera, ma poi rimasta veramente un caposaldo e, come avete sentito, capace sia di reinterpretare, di fa proprio un lavoro. Leggevo, vedevo anche video nelle interviste, che lei chiama proprio di compositore, di composizione, e anche di direttore d'orchestra in un certo senso, perché tende, come dicevi te, a portare in evidenza alcuni strumenti piuttosto che altri, alcune parti. Quindi è proprio un lavoro di composizione e di direzione di un'orchestra che non è reale, non è appunto, è sintetica, però è un'orchestra. E poi anche a lavori di colonna musica originale, come quelli per Shining, in cui appunto parte magari sì, certo, da così le impressioni magari classiche, però poi arriva veramente a della roba totalmente
sua.
No? Contemporanea, sua, e veramente va oltre,
certo.
Anche appunto il concetto di musica concreta, e poi e via e via e via. Quindi ecco, insomma, davvero valeva la pena, e ci stava, e troppo tardi l'abbiamo fatto, però insomma l'abbiamo fatto mangiare questa figura.
E ci rivendichiamo, secondo me, di farvela sentire in qualità pessima.
Tra l'altro,
compressa,
veramente,
scaricata
sì,
da
come lei non vorrebbe mai, però...
Vabbè, però però meglio così...
che nulla.
Anche perché se dobbiamo aspettare che ve l'ascoltate in vinile, con un costosissimo vinile, che adesso probabilmente quei maledetti dei collezionisti vi farebbero pagare, non lo so, 300 euro, cioè...
Esatto, ve la rivoghiamo noi, con
invece
l'invito
no.
Ovviamente, così andare a ricercare, andare a spulciare, ci sono un sacco di video carini su lei, su YouTube, che monta appunto le cose, che vi fa vedere con i gatti, insomma, e quindi
sì,
noi amiamo, e quindi niente... Una figura
questa
veramente interessante, e speriamo che vi sia piaciuta.
Vi lasciamo però con un ultimo ascolto che vi darà, vi accompagnerà in questo, non so, fine del pomeriggio, inizio della sera, e con Handel, perché tra i vari, appunto, citavamo prima sempre questo disco, il clavicembalo ben temperato, sì, scusate, il sintetizzatore ben temperato, c'era anche un omaggio appunto a Handel dal Water Music. Water Music, in realtà ci sono vari brani che lei ha, da cui è partita, e uno di questi è l'Allegro Deciso, e ce lo ascoltiamo appunto come ultimo brano
di
finale
coda.
Di questa scaletta,
di
sì.
Coda del gatto.
Esatto, e con questo vi diamo la buona serata
e appuntamento alla prossima mente.
Esatto, fate le brave e i bravi, ciao ciao!